Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
La temperatura del pianeta aumenta, allora come cambia il paesaggio montano? Basta coprire i ghiacciai per salvarli? Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere oggi in questa nuova puntata di Radar, che come sapete è l'appuntamento del martedì con la scienza. Io sono Simona Regina, in regia c'è Federica Ovani, accanto a lei al mixer Mauro Cumin. Insieme vi diamo il benvenuto e vi auguriamo buon ascolto naturalmente anche a chi ci sta seguendo in streaming dal sito sedefvg.rai.it, a chi ci sta ascoltando o riascoltando in podcast, sempre dal sito, dalla sezione podcast del sito della RAI del Friuli Venezia Giulia. Oggi è martedì 8 novembre, parleremo dello stato di salute della criosfera, dei ghiacciai del nostro pianeta, andremo a visitare il nuovo immaginario scientifico, il secondo piano del Science Center di Trieste e per finire sfoglieremo il libro Piccolo manuale per cercatori di nuvole di Vincenzo Levizzani. E allora sono le 11:22:34 e siamo pronti per cominciare questa nuova puntata di Radar che inizia, direi, in alta quota, 2587 metri sul Monte Canin, un massiccio che segna di fatto il confine tra l'Italia e la Slovenia, o meglio tra la provincia di Udine e la Slovenia. In alta quota ci porta la mostra Canin, memoria di climi antichi, aperta fino al 13 novembre a Tolmezzo, una mostra che ci accompagna a scoprire gli effetti sul paesaggio montano del riscaldamento globale. Noi ne parliamo adesso con Renato Colucci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Renato Colucci è ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di glaciologia all'Università di Trieste e presidente della Società Meteorologica Alpino Adriatica a cui appunto si deve questa mostra. Partiamo innanzitutto da un dato di fatto, direi, Renato Colucci. Il nostro pianeta ha la febbre, i dati sono molto chiari su questo.
La Terra si sta riscaldando, peraltro a ritmi sempre più accelerati, e lo sta facendo mediamente dappertutto, ma in particolare in alcune aree, in alcune zone del nostro pianeta che sono più predisposte a reagire alle variazioni di concentrazione dei gas serra che sono indotte dalle attività umane per produrre l'energia che ci serve per fare tutto quello che facciamo.
Ecco, quali sono alcune di queste aree più vulnerabili appunto all'aumento delle temperature?
Ma sicuramente noi viviamo in un'area che è definita un hotspot climatico, che è il bacino del Mediterraneo, ma in generale anche le zone di alta quota, quindi le montagne, e le zone polari, in particolare le zone polari dell'emisfero settentrionale, quindi l'Artico, sono degli hotspot ancora più forti, in particolare l'Artico. L'Artico infatti si sta riscaldando ad una velocità che in alcune aree è 4 volte superiore a quella che è la media globale.
E allora, Renato Colucci, in questo scenario lei appunto accennava all'aumento delle concentrazioni di CO2 in atmosfera proprio a causa delle attività antropiche, delle nostre attività, delle attività umane, e anche in relazione alla rapidità dell'attuale riscaldamento, parliamo appunto di aumento di temperatura e di CO2 non paragonabili alle variazioni climatiche naturali, insomma, del passato. Ecco, in questo scenario i ghiacciai sono sempre più potremmo definirli così, dei giganti fragili. Ecco, alla luce di tutto questo, come sta cambiando il paesaggio delle Alpi Giulie e l'area appunto del massiccio del Canin a cui è dedicata questa mostra aperta a Tolmezzo?
Sì, infatti, riallacciandomi all'inizio della domanda, se in passato, e per passato intendo anche passato molto lontano, parliamo di ere geologiche milioni di anni fa e anche di più, era prima la temperatura che aumentava e poi per cause naturali e poi seguiva un aumento della CO2 e dei gas serra che erano indotti da dei feedback legati spesso anche al fatto che l'acqua più calda degli oceani rilasciava maggiori quantitativi di CO2, oppure lo scongelamento del permafrost nelle aree polari. Adesso avviene il contrario, prima abbiamo aumentato la CO2 e questa CO2 sta aumentando la temperatura, innescando ulteriori feedback peraltro, che sono molto pericolosi. Come sta cambiando il paesaggio delle Alpi Giulie? Allora, in realtà il paesaggio delle Alpi Giulie è già cambiato perché i ghiacciai delle Alpi Giulie erano i ghiacciai più a bassa quota dell'arco alpino italiano, intendo come bacino di accumulo, non come fronte del ghiacciaio, perché in Alpi occidentali qualche ghiacciaio arrivava anche con la sua fronte molto attiva, si spingeva anche fino a 1400-1500 metri di quota, quindi molto, molto basso, ma come bacino di accumulo sono i corpi glaciali più a bassa quota delle Alpi e quindi hanno risentito per primi del riscaldamento. Adesso si sono di fatto un po' stabilizzati, da una quindicina d'anni non si osservano più drastiche riduzioni di massa, le aree, i volumi sono rimasti più o meno stabili perché di fatto questi residui corpi glaciali sono diventati molto piccoli e si sono rannicchiati, usiamo un termine un po' strano, vicino alle pareti, molto ripide, quindi sono molto in ombra, ricevono tante valanghe durante l'inverno, quindi le valanghe moltiplicano la quantità di neve che ci cade sopra e quindi tutti questi fattori riescono in un certo modo a controbilanciare estati che sono invece sempre più lunghe e sempre più calde, e lo abbiamo visto ad esempio quest'anno.
Comunque, ecco, se capisco bene, anche la zona delle Alpi Giulie, quindi del massiccio del Canin, insomma, un tempo era caratterizzata da ambienti glaciali estesi, diffusi, oggi invece, come lei appunto ci ha appena detto, questi ormai si sono ridotti a poche placche che rimangono lì in alcune zone d'ombra. Ma che cosa fa sì, Renato Colucci, appunto, che abbiamo parlato del ovviamente dell'aumento delle temperature, un clima che sembra quasi incompatibile con l'esistenza dei ghiacciai? Insomma, abbiamo raggiunto temperature tali che rendono difficile la sopravvivenza stessa dei ghiacciai. Ormai da tanti anni voi scienziate che vi occupate di questo, parlate, avete lanciato l'allarme in merito al rischio di estinzione dei ghiacciai, ma che cosa fa sì appunto che anno dopo anno i ghiacciai si ritirano, si restringono?
Allora, allora parlando del Canin, sicuramente le masse glaciali fino a pochi decenni fa, alla fine, fino agli anni 80, ma ancor prima, all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento, erano molto estesi, vicini ai picchi della piccola età glaciale. E proprio di questo parla la mostra di Tolmezzo, che è aperta giustamente fino a questa domenica 13 novembre, l'ultima giornata per poterla visitare, che è dedicata proprio al cambiamento del paesaggio delle Alpi Giulie dalla piccola età glaciale ad oggi. Quindi come i ghiacciai, andandosene, hanno lasciato, che cosa hanno lasciato da vedere, segnali morfologici sul territorio. Ma i ghiacciai fondono, il ghiaccio scompare per due motivi, o perché nevica poco durante l'inverno, oppure perché fa tanto caldo durante l'estate, oppure tutte e due le cose assieme. Paradossalmente un leggero aumento della temperatura estiva potrebbe non indurre una riduzione glaciale se questa fosse compensata da un aumento delle nevicate invernali. E viceversa, una diminuzione delle nevicate invernali non necessariamente porta ad una riduzione del ghiacciaio se allo stesso momento ho un rinfrescamento del clima nel corso dell'estate. Quindi queste due variabili, nevicate invernali e temperature estive, sono responsabili dell'equilibrio positivo o negativo o nullo di un ghiacciaio.
Ecco, lei ha citato appunto nuovamente la mostra che ricordo Canin, Memoria di climi antichi, aperta appunto fino al 13 novembre a Tolmezzo. Ecco, a proposito di climi antichi, ecco perché i ghiacciai sono considerati sentinelle del cambiamento climatico a livello globale e la loro fusione un segnale dell'accelerato cambiamento climatico in corso e perché sono archivi di climi del passato?
Ma perché spesso, come lo dico spesso, il cambiamento climatico è un grosso problema di percezione, soprattutto per chi abita e vive in una grande città. L'agricoltore che vive sul territorio, anche in pianura, molto di più gli effetti della natura che sono legati al clima, si accorge di più di una persona che invece vive solamente in città e non frequenta l'ambiente naturale. Chi sta in montagna lo vede ancora di più, l'effetto di un clima che cambia sul paesaggio. E per questo i ghiacciai sono delle sentinelle del cambiamento climatico, perché il ghiaccio chiaramente reagisce quasi istantaneamente ad un cambiamento di clima. E più questo ghiacciaio è piccolo, più questo ghiacciaio reagisce simultaneamente o quasi simultaneamente ad un cambiamento del clima. Ad esempio, se pensiamo invece alle grandi calotte dell'Antartide e della Groenlandia, ecco, loro hanno un tempo di reazione che è molto più lungo, ma questo le rende ancora più pericolose, perché nonostante adesso la temperatura stia aumentando tantissimo, alla fine loro sono ancora abbastanza lì, abbastanza stabili, non si stanno riducendo un granché, perché stanno immagazzinando tutta l'energia che questo surplus di calore che noi stiamo fornendo poi sfocerà in qualcosa di improvviso e incontrollato che sarà impossibile fermare.
Quindi allora lei dice stanno accumulando calore, stanno appunto assorbendo quel calore in eccesso che noi produciamo, e poi questo si trasformerà a lungo termine in un processo di diffusione.
Esatto, ci possono volere decenni o addirittura secoli, però poi quando tutto parte non lo fermi più.
Ecco, e allora la seconda parte della domanda: perché sono archivi del clima del passato?
Perché all'interno del ghiaccio, in particolare se si tratta di ghiaccio che non è mai andato in fusione, non ha mai raggiunto gli 0 gradi ed ha cominciato a trasformarsi in acqua, sono racchiuse, cristallizzate le informazioni di quelle nevicate che sono cadute a migliaia o addirittura milioni di anni fa e che poi si sono trasformate in ghiaccio. Come sono cristallizzate queste informazioni? Sotto forma di piccolissime bolle d'aria rimaste intrappolate nei layer, negli strati di ghiaccio, e che di fatto ci raccontano qual era la concentrazione dei gas in atmosfera in quel determinato periodo, e quindi ci permettono di poi fare i confronti con il presente. Ed è grazie a questi archivi climatici che noi possiamo oggi dire con assoluta certezza che le concentrazioni di CO2 e la velocità dell'aumento della temperatura sono senza precedenti nell'arco di almeno l'ultimo milione di anni.
E allora proprio per questo appunto i ghiacciai sono particolarmente importanti, sono fondamentali proprio per la scienza del clima, perché come ci ha appena spiegato il glaciologo Renato Colucci, sono i custodi, possiamo dire così, della storia climatica e ambientale della Terra. Custodiscono appunto al loro interno informazioni sulla temperatura, sulla composizione dell'atmosfera del passato, e così analizzandoli si fa una sorta di viaggio indietro nel tempo, e questo è fondamentale per capire meglio i cambiamenti climatici in corso, per capire meglio appunto che questo riscaldamento globale. Insomma, possiamo dire, Renato Colucci, che è in corso una sorta di deglaciazione alpina. Lei diceva appunto che questi cambiamenti ormai sono evidenti, per esempio qui su tutto l'arco alpino. Insomma, abbiamo parlato delle Alpi Giulie, però insomma in generale il paesaggio delle Alpi negli ultimi 100 anni, ma soprattutto negli ultimi decenni è profondamente cambiato, i ghiacciai si stanno riducendo. Senta, a proposito di questo, molto spesso si sente parlare di un'opzione per salvare i ghiacciai, si sente parlare della possibilità di coprirli con dei teli. Però, se non vado errato, se non ho capito male, la copertura dei ghiacciai non è una soluzione, non è considerata una soluzione. Ecco, ci spiega perché?
Ma non è una soluzione perché non possiamo immaginare di coprire tutti i ghiacciai delle Alpi con dei teli, cioè sarebbe una cosa veramente allucinante. Allora, il telo, il geotessuto in effetti funziona nel frenare l'ablazione estiva, quindi nel frenare la fusione, perché protegge la superficie glaciale, la neve caduta sopra il ghiacciaio dalla fusione estiva indotta dalla radiazione solare. Io metto un telo bianco che riflette la radiazione solare e coibenta il corpo glaciale, ma questa tecnica va bene ed è usata per, come dire, tirare avanti qualche anno in più laddove ci sia un impianto di risalita per lo sci estivo. Non è sicuramente una soluzione come contrasto al cambiamento del clima antropico.
Ecologismo di facciata, così l'avete definito, mi riferisco alla Società Meteorologica Alpino Adriatica e altre istituzioni, a tanti scienziati e scienziate che si occupano appunto dello studio della glaciologia, dei cambiamenti climatici. Perché è un ecologismo di facciata e allora che fare, che cosa possiamo fare?
Beh, è un ecologismo di facciata perché se io faccio passare questa tecnica come la panacea che salverà gli ghiacciai delle Alpi, è chiaro che sto raccontando una falsità.
Sottovalutando anche il fatto che tra l'altro lo stesso uso di questi tessuti in qualche modo impatta sull'ambiente.
Esatto, ha un impatto sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda una produzione di microplastiche impressionante, perché questi geotessuti, come io li metto sul terreno, iniziano ad essere consumati dai parametri atmosferici, dagli elementi atmosferici, dalla radiazione solare che comincia a disfarli e con il vento va in giro di tutto. No, la soluzione, ahimè, è una sola, cioè la soluzione è trovare delle fonti alternative energetiche che garantiscano la continuità di tutte le attività umane, non andando a portare disequilibrio nelle concentrazioni naturali di gas in atmosfera. Mi rendo conto e ci rendiamo conto tutti che è un qualcosa di molto complesso e molto complicato da attuare, ma che bisogna cercare di attuare nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile per evitare danni, molto rischi molto più gravi di quelli che stiamo affrontando.
Insomma,
già oggi
a questo ci si riferisce quando si sottolinea l'urgenza di una transizione ecologica. Abbiamo parlato in particolar modo delle Alpi Giulie, spostandoci Renato Colucci dal Friuli Venezia Giulia in Trentino Alto Adige, o meglio tra Trento e Belluno sulla regina delle Dolomiti. Beh, parlando di marmolada, purtroppo la scorsa estate è stata teatro di una tragedia a causa appunto del distacco del ghiacciaio. Abbiamo detto che il riscaldamento in atto rende i ghiacciai sempre più fragili, quindi dicevamo già prima c'è questo rischio di estinzione che voi scienziati ormai denunciate da anni. Allora, alla luce di questo, alla luce della vulnerabilità dei ghiacciai, ecco, come approcciarsi alla montagna?
Beh, bisogna farlo in maniera diversa rispetto al passato, sia d'inverno che d'estate. Vie alpinistiche, anche semplici sentieri a volte, che 30-40 anni fa erano considerati sicuri ed erano ragionevolmente sicuri, fate salve i rischi che si corrono comunque nell'andare in montagna e nel praticare attività alpinistica, oggigiorno non sono più così sicuri. Perché oltre al cambiamento di paesaggio, alla fusione glaciale, a tutti questi aspetti qua, c'è da tenere in considerazione che non solo il caldo fonde il ghiaccio, ma il caldo anche riscalda le pareti rocciose. Pareti rocciose che in alta quota e mediamente sulle Alpi in passato al di sopra dei 2600 metri, queste pareti erano perennemente ghiacciate, perennemente congelate e quindi erano in condizioni di permafrost. e quindi tutte le fratture, tutto quello che poteva essere instabile in realtà era consolidato dalla presenza di lenti di ghiaccio che rinsaldavano il tutto. È chiaro che se la temperatura della roccia mi sale sopra lo zero, il ghiaccio fonde e di conseguenza tutto quello che era instabile ma saldato viene giù e quindi e lo fa senza avvertirmi, un po' come ahimè è accaduto sulla Marmolada, anche se lì era ghiaccio, ma come stanno avvenendo tutti quei enormi crolli che si sono osservati nelle Dolomiti, ma non solo nelle Dolomiti, anche su tutte le altre catene montuose, tutti gli altri settori alpini. Quindi questo è un altro aspetto che alza il livello di rischio nel frequentare la montagna a causa del riscaldamento globale.
Ecco, perché molto brevemente, ecco, che cosa è accaduto appunto quest'estate sulla Marmolada, in termini appunto al ghiacciaio intendo?
Sulla Marmolada all'inizio appunto si parlava di un crollo di un seracco, ma la Marmolada non ha seracchi.
Cosa sono i seracchi?
I seracchi è un processo naturale di un ghiacciaio che quando questo ghiacciaio scorrendo raggiunge un salto orografico, no? Quindi un salto, lì il ghiaccio non può far altro che nel suo flusso verso valle cadere da questo salto orografico, da questo burrone. Uh-huh. E quindi quello è un processo naturale che non necessariamente indica che fa più caldo, è semplicemente ghiaccio che si muove, raggiunge un burrone e questo ghiaccio cade giù perché il ghiaccio dietro lo spinge verso l'abisso, e questo è un processo naturale. Invece in Marmolada è successo che un crepaccio, cioè una spaccatura del ghiacciaio, anche questa naturale, è indotta dalla dinamica del ghiaccio. Il ghiaccio si muove e muovendosi si frattura in quelli che sono i crepacci. Il caldo estremo che ha fatto quest'estate ha portato ad una grande disponibilità di acqua di fusione sulla superficie del ghiaccio, che è andata a riempire i crepacci, proprio letteralmente riempiti di acqua. E quest'acqua, oltre a riempire un crepaccio in particolare, si è infilata alla base di questo crepaccio, proprio alla base del ghiacciaio. E questo ha portato a due effetti: uno, lubrificare la parte basale del ghiaccio, e a monte questo crepaccio riempito di acqua ha aumentato la pressione idraulica, che ha dato la spinta e l'innesco per staccare una porzione di ghiaccio e farlo rovinare verso valle. In termine tecnico si chiama una ice avalanche, cioè una valanga di ghiaccio che è indotta da questo processo.
Insomma, un effetto questo del riscaldamento globale. Per un viaggio sugli effetti del riscaldamento globale sui paesaggi alpini, vi ricordo che fino al 13 novembre a Palazzo Frisacco a Tolmezzo potete visitare la mostra Canin, memoria di climi antichi. Renato Colucci, grazie per essere stato con noi, per averci accompagnato tra ghiacciai alpini, ad averci fatto capire meglio qual è il loro stato di salute.
Grazie a voi. For once in your life make it matter. For once in your life let it be. Why don't you hand it all over? And sing it out loudly with me. Soon we will all be forgotten, but while we're all still here on earth, sing about love and forget about loss, and shout for whatever you're worth. Come on, spread the word. Doesn't everyone hurt? Do you remember the good old days when all the children would cheer? Well, the times are right, my friends. Santa's nearly here. Christmas time, Christmas time. Merry Christmas and a happy new year. Seasons come, seasons go. To get together, and Dad, he provides what he can. They've been saving up forever and ever and ever just to do it all over again.
got me dreaming of home. Fills my heart full of hope. Do you remember the good old days when all the children would cheer? Well, the times are right, my friends. Santa's nearly here. Christmas time, Christmas time.
Ancora Simona Regina al microfono di Radar. Adesso scendiamo di quota, ma saliamo di un piano. Entriamo infatti con i nostri microfoni al secondo piano dell'immaginario scientifico di Trieste, al magazzino 26 in Porto Vecchio, dove il Museo della Scienza, il Science Center, si era trasferito 2 anni fa, a ottobre 2020, e quindi dopo 2 anni possiamo dire che il Science Center di Trieste raddoppia. Ne parliamo con la direttrice Serena Mizzan. Buongiorno.
Buongiorno.
E con la responsabile delle attività didattiche, Raffaella Orzan. Buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Allora, Serena Mizzan, che dire, 2200 metri quadrati per giocare con la scienza. E questo il nuovo immaginario scientifico in Porto Vecchio. Ai 1000 metri quadri del piano terra si aggiungono appunto questi 1200 metri quadri del secondo piano, quindi sono tante le novità che aspettano i curiosi, le curiose, bambini e bambine, ma direi persone di tutte le età. Ma tornano anche molti, diciamo così, exhibit storici del museo che non trovavamo in questi 2 anni al piano terra.
Ma esattamente così, abbiamo aperto questo secondo piano, ci sono tanti due in questa storia. Abbiamo iniziato nell'ottobre del 2020 e nell'ottobre del 2022 arriviamo a più di 2000 metri quadri. In questi 1200 metri quadri nuovi i visitatori potranno ritrovare alcune delle sezioni in qualche modo storiche, le sezioni tradizionali che avevamo a Grignano, penso alla fisica della luce, alla fisica del suono, penso alle percezioni e alla matematica che sono state completamente rinnovate, ma spazi completamente nuovi, la sezione di biologia, uno spazio per laboratori che chiamiamo officina, dove ci avremo la possibilità di fare tante attività di tinkering, un laboratorio per attività, noi l'abbiamo chiamato ABC, Ambiente, Biologia e Chimica. Insomma, tante cose nuove e tante cose della nostra storia.
E Raffaella Orzan, facendo appunto più nel dettaglio una panoramica del secondo piano del Science Center, dell'immaginario scientifico di Trieste, appunto, come accennava già Serena Mizzan, troviamo una coloratissima sezione dedicata alla matematica.
Sì, assolutamente. Abbiamo voluto approfondire un po' di più la matematica che già era presente a Grignano nella vecchia sede con piccole postazioni. Abbiamo deciso di colorarla con dei tavoli, tra l'altro dalle forme geometriche, su cui i visitatori possono proprio giocare. Abbiamo comunque tassellature, abbiamo cubi, abbiamo numeri, abbiamo cercato di affrontare diversi aspetti della matematica, però attraverso il gioco, attraverso un po' la sfida, no? Di riuscire a completare, non so, un puzzle, che però è un puzzle di Fibonacci, oppure a mettere insieme dei numeri con il quadrato magico, o costruire magari dei cubi, no? Oltre al cubo somma che già conoscevamo, anche dei cubi che un po' ci riportano alle formule matematiche che studiamo a scuola, no? E che quindi magari i bambini o gli studenti più giovani possono semplicemente utilizzare giocando, e magari gli adulti si ricordano un po' di quello che avevano studiato a scuola.
Questo mi fa tornare in mente, devo dire, un po' il contributo che è stato fondamentale di Emma Castelnuovo, contributo alla didattica della matematica, perché Emma Castelnuovo era convinta che appunto prima ancora di proporre regole, definizioni da imparare a memoria, fosse importante stuzzicare, alimentare la curiosità dei bambini e delle bambine, fosse importante trasformare, in quel caso parlando di didattica a scuola, fosse importante trasformare le aule scolastiche in officine dove lavorare con le mani, naturalmente con la testa, dove costruire appunto figure geometriche con spaghi, elastici, oppure fare bolle di sapone, tutto questo per ragionare assieme, per costruire assieme un percorso di conoscenza, mettendo al bando il nozionismo, il tecnicismo, l'astrattismo, perché appunto era convinta Emma Castelnuovo che in fondo si impara meglio partendo dal concreto per arrivare all'astratto e non viceversa, perché in fondo la matematica è nella realtà, la matematica è intorno a noi. noi, quindi può appassionare un po' a tutte le età. E allora penso appunto all'immaginario scientifico, ai rompicapi, ai giochi matematici che proponete appunto in questa nuova sezione colorata e rinnovata dedicata proprio alla matematica e alla logica. Ma Raffaella Orzan, sì, ovviamente non solo matematica, nuova e inedita è la sezione dedicata alla biologia.
È vero, abbiamo deciso di dedicare uno spazio proprio alla biologia, perché è una scienza, comunque una scienza dura, che solitamente non viene approfondita negli spazi di un museo, no? Di un science center, che di solito dedica di più il tutto alla fisica, insomma alla scienza di base dei fenomeni naturali sostanzialmente. Ma la biologia riguarda anche il naturale, quindi abbiamo cominciato ad esplorare questo mondo anche dal punto di vista degli exhibit, quindi di strutture che possono essere utilizzate dal pubblico, e abbiamo cominciato con delle postazioni fantastiche a mio avviso, che sono appunto un modo per andare a scovare o a imparare cosa c'è nella cellula animale, no? Quindi abbiamo delle postazioni interattive in cui ci sembra quasi di entrare nella cellula ed esplorare tutte le parti che la compongono. E poi questo piano, questa sezione, voglio dire, verrà sicuramente implementata, ma intanto il visitatore può trovare un primo modo, un primo germoglio, diciamo, di questa sezione.
E poi, parlando di attività, dei laboratori che chi viene all'immaginario scientifico può fare sempre nell'ambito di questa sezione, lo accennava già prima Serena Mizzan, c'è appunto questo laboratorio che è come un reale laboratorio di ricerca e di sperimentazione dove lavorano appunto gli scienziati e le scienziate, i bambini e le bambine. Cosa potranno fare lì, Raffaella Orzan?
Sì, finalmente abbiamo avuto la possibilità di strutturare uno spazio proprio come un vero laboratorio di chimica. Si chiama appunto ABC perché all'interno verranno dedicati degli argomenti sull'ambiente, la biologia e la chimica, e quindi questi grandi tavoli, le cappe, insomma tutto quello che è un materiale proprio di laboratorio quasi universitario. E lì i ragazzini più piccoli potranno sperimentare le reazioni chimiche, potranno prendere o toccare con mano degli semplici e sicuri esperimenti, naturalmente, per capire come si può agire con delle sostanze semplici e vedere quali sono le reazioni chimiche, mentre per i più grandi ci saranno sicuramente dei laboratori un po' più ad hoc, che però avranno delle strutture adeguate per fare gli stessi laboratori.
Insomma, già attraverso il vostro racconto, Serena Mizzan, mi rivolgo a lei, è evidente come i musei della scienza, i science center, come appunto l'immaginario scientifico, insomma, giochino un ruolo molto importante nell'avvicinare persone di tutte le età alla scienza, ma anche nell'alimentare, nell'educare appunto persone di tutte le età, a partire proprio dalla giovanissima età, educarle al pensiero critico, far conoscere qual è il metodo scientifico. E questo è fondamentale, penso, soprattutto in una società come la nostra, che deve affrontare delle sfide globali urgenti. Parlavamo prima di cambiamento climatico, insomma, sottolineiamo ancora una volta qual è il ruolo di una realtà come l'immaginario scientifico.
Ma in buona parte l'ha detto lei molto bene. Io mi permetto di sottolineare alcuni elementi. Il di tutte le età, perché è importante ricordare che non c'è un'età per imparare. Tutta la nostra vita dovrebbe essere punteggiata da momenti di riflessione, di apprendimento e di studio. Non si studia soltanto nell'età della scuola. E quindi il Science Center va frequentato sempre, a tutte le età. All'interno del Science Center veniamo stimolati a pensare, a porci delle domande e a volte a trovare da noi delle risposte, perché mettiamo in campo tutto quello che fino a quel punto abbiamo imparato, abbiamo saputo, abbiamo pensato. E quindi ogni volta che torniamo in un Science Center facciamo un'esperienza diversa, perché noi stessi siamo un po' diversi. Tutte queste attività contribuiscono alla costruzione di quel pensiero critico a cui lei faceva riferimento, che sta alla base di una presenza consapevole all'interno della società. Attraverso questa consapevolezza noi possiamo pienamente dirci parte di una società.
Ecco, Serena Mizzan, abbiamo parlato finora, parlando appunto del nuovo piano, quindi nuovi 1200 metri quadrati dell'immaginario scientifico di Trieste, abbiamo parlato di matematica, di fisica, di chimica, di biologia. Ecco, come avvicinare? Perché tra le novità del nuovo piano c'è anche questo. Ecco, come avvicinare i bambini, le bambine alle professioni della scienza e all'innovazione che nasce dalla ricerca scientifica?
Ma per questo specifico argomento abbiamo avuto la fortuna di essere affiancati da un partner importante, Area Science Park, uno degli enti di ricerca del sistema scientifico triestino, che ha le sue origini il professor Paolo Budinic, come ce l'abbiamo noi e gran parte degli altri enti di ricerca. E Area Science Park ha sviluppato insieme a noi un exhibit attraverso il quale anche un bambino molto piccolo, grazie alla grafica, ai testi molto semplici, a una modalità molto giocosa, riesce a intuire quale sia il percorso che un'idea deve fare per diventare un prodotto, una cosa concreta, ma se vogliamo come un nostro sogno, una nostra speranza potrebbe diventare realtà, da un'aspirazione a una professione.
E quindi, insomma, in maniera interattiva e divertente anche i più piccoli possono capire come, insomma, qual è l'iter di un'idea per trasformare appunto un'idea, una buona idea, appunto, in un prodotto che in un'invenzione che può essere anche, perché no, potenzialmente utile alla comunità. Ricordiamo, perché abbiamo parlato appunto di persone di tutte le età, molte attività sono ad hoc destinate per le scuole. Ricordiamo in generale quali sono le modalità per visitare il museo e per partecipare alle tante attività che proponete, Serena Mizzan.
Ma la cosa che io dico sempre è: consultate il nostro sito, che è sempre aggiornato, e le novità noi le comunichiamo sempre sui social. Quindi la cosa più importante da ricordare è www.immaginarioscientifico.it. La prossima settimana noi pubblicheremo un programma specifico di attività dedicate alle scolaresche, dalla scuola dell'infanzia alla superiore di secondo grado, per quanto riguarda la sede di Trieste. Ricordiamo anche che abbiamo la sede a Pordenone, un science center di quasi 1000 metri quadri a Pordenone, per il quale è già possibile effettuare le prenotazioni. Anche in questo caso passate sempre dal sito, che è il posto più aggiornato e più sicuro per ricavare informazioni.
E allora, come ci ha ricordato Serena Mizzan, tra l'altro non solo Trieste, dove lo spazio è raddoppiato, ma l'immaginario scientifico lo trovate anche a Pordenone. E quando parliamo di immaginario scientifico, credo di non sbagliare nel dire che è un luogo dove la scienza è scoperta e divertimento. E allora grazie Serena Mizzan e grazie Raffaella Ordan per essere state con noi. A voi buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
E siccome lavoro è stata appena citata Area Science Park tra i partner appunto del museo, e insomma per la realizzazione di questo nuovo exhibit che ci fa conoscere un po' il percorso di un'idea, come un'idea arriva, diventa invenzione, io ne approfitto per segnalare il nuovo bando del premio Bernardo Nobile, un premio destinato a chi per la tesi di laurea o di dottorato ha usato, ha valorizzato i brevetti, ma anche a chi ha affrontato e approfondito il dibattito sugli open data e usato tecniche di data science. Tutti i dettagli del bando Bernardo Nobile lo trovate al sito di Area Science Park, o insomma più semplicemente cercate premio Bernardo Nobile su Google, Area Science Park, e trovate tutto. Il bando scade il 30 novembre.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere.
intorno a lei, intorno a lei. La chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolor. Yeah. Queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere.
Ancora Simona Regina al microfono di Radar, qui dagli studi RAI di Trieste. È arrivato adesso il momento in cui sfogliamo insieme il libro del giorno. Il nostro consiglio di lettura oggi si intitola Piccolo manuale per cercatori di nuvole, pubblicato dal Saggiatore. Lo ha scritto Vincenzo Levizzani, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, il cielo, lei scrive, è una storia scritta con l'alfabeto delle nuvole e lei è un attento osservatore del cielo, prova di fatto da sempre nella sua attività di ricerca a decifrare questo alfabeto. Potremmo dire quindi Vincenzo Levizzani, professione nefologo?
Ma diciamo che normalmente non si usa questo, che è un vocabolo assolutamente corretto. Io sono un fisico delle nubi, ho deciso di studiare fisica per avvicinarmi alla struttura delle nubi, capire cosa c'era dentro una nuvola essenzialmente, non solo guardarla da fuori.
Ecco, allora che cosa sono le nuvole? Come si formano?
Le nuvole si formano per la presenza di vapore acqueo in atmosfera, questo lo sanno tutti, e, diciamo, il sole scalda l'atmosfera, scalda la superficie terrestre, fa salire l'aria calda che condensa e a un certo punto forma le goccioline. Però se tutto fosse così semplice in realtà non accadrebbe nulla, perché il semplice vapore non è sufficiente a formare le goccioline, servono le particelle del cosiddetto aerosol, diciamo quello che sono le particelle disperse in atmosfera. Per esempio, non so, il sale che viene dagli oceani, oppure la sabbia che viene dai deserti. Ecco, queste sono particelle che nucleano, cioè fanno sì che il vapore si depositi su di esse e formi le goccioline. Ecco, quindi che si formano goccioline, cristalli che poi evolvono in cose anche molto più grandi, come i fiocchi di neve o per esempio i chicchi di grandine.
Ecco, il cielo, lei appunto scrive nel piccolo manuale per cercatori di nuvole, è una storia scritta con l'alfabeto delle nuvole. Di fatto il cielo è la patria delle nuvole e noi appunto leggendo il suo libro capiamo che le ospita ad altezze diverse, anzi potremmo dire che il catalogo delle nuvole varia proprio a seconda dell'altezza, perché tutto è regolato dalla temperatura che varia ovviamente con il variare della quota. Quello però capiamo dal suo libro appunto che tutte, sappiamo appunto che esistono nuvole diverse di tanti tipi, di tante forme, di tanti colori diversi, però tutte si trovano al di sotto dei 20 km di quota, parlando insomma se non altro delle nuvole che possiamo osservare, ammirare, che ci fanno sognare qui sulla Terra. Ma Vincenzo Levizzani, sono sempre comunque messaggero del tempo che cambia le nuvole?
Sì, direi proprio che questo si possa dire. Le nuvole o nubi, come le chiamano gli scienziati, ma sono la stessa cosa, sono provocate dai movimenti delle masse d'aria atmosferiche, sono provocate dalla presenza di più o meno vapore acqueo, dalla pressione, dalla temperatura, come diceva lei. E di conseguenza sono delle messaggere del tempo che sta cambiando, oppure ti possono dire che il tempo non sta cambiando. Per esempio, quando vediamo dei bei cirri d'alta quota, insomma, in una giornata estiva assolutamente soleggiata, beh, insomma, sappiamo che non cambierà molto nelle prossime ore, forse un po' più in là. Oppure abbiamo, non so, i cumuli che vediamo, i cumuletti che sembrano bambagia, no? In una bella pianura, la nostra pianura padana, per esempio, se uno va in estate in pianura padana, vede questi cumuli nel primo pomeriggio. Beh, non succederà nulla, il tempo sostanzialmente rimarrà bello e soleggiato. Ecco, quindi sono dei messaggeri di quello che può succedere a tempo abbastanza breve, naturalmente.
Ecco, quindi nuvola non vuol dire sempre pioggia, e quindi cosa c'è di vero nel detto popolare cielo a pecorelle, pioggia a catinelle?
Ecco, questo essenzialmente mi consente di espandere un po' quello che ho appena detto, cioè guardando le nuvole noi non è che possiamo prevedere il tempo a 2, 3, 4 giorni, per far questo ci vogliono i modelli meteorologici, no? La nuvola di per sé stessa non basta, però come i nostri avi, come gli agricoltori hanno sempre saputo, guardando il cielo e vedendo le nuvole che provengono da una determinata direzione, siamo in grado di dire se il tempo cambierà a breve. Ecco, il cielo a pecorelle e acqua a catinelle non significa che piove subito, anzi, assolutamente mai. Ecco, quello che appunto questi cirrocumuli o altocumuli, che dir si voglia, che danno questa apparenza di cielo a pecorelle, appunto ci dicono che sono una spia del tempo che cambierà nelle prossime 5, 6, 7 ore, ecco. Il contadino questo lo sapeva, ecco perché il proverbio che ha sempre un fondo di verità.
Ecco, e scopriamo, perlomeno io l'ho scoperto leggendo il suo piccolo manuale per cercatori di nuvole, che appunto non tutte le nuvole portano pioggia. La nuvola che si forma esclusivamente per produrre precipitazioni è il cosiddetto nembostrato.
Esatto. Questa è una nuvola che, guardandola, non è una nuvola proprio bellissima da guardare, come può essere un cumulonimbo temporalesco torreggiante. Questa è una nuvola assolutamente grigia, spesso grigio ferro, uno sviluppo più orizzontale che verticale. Però, diciamo, queste nuvole sono lì apposta per svolgere questa funzione: pioggia in estate, autunno, e neve in inverno. In sostanza, anche qui la nonna, quando ci diceva mettiti la sciarpa perché c'è un cielo da neve, sostanzialmente voleva dire che stava guardando dei nembostrati che fra un po' avrebbero scaricato una bella nevicata.
E insomma, quindi in effetti, consultando il suo catalogo delle nuvole, il catalogo che lei ci offre in questo piccolo manuale, dal formato devo dire molto agile e piacevole da leggere, da sfogliare, perché è arricchito da fotografie molto molto belle, da tante citazioni, da tanti rimandi all'arte pittorica e alla poesia, insomma, in qualche modo ci dà degli indizi, degli strumenti per osservare con maggiore consapevolezza il cielo sopra di noi. Di fatto, appunto, scopriamo che non c'è una nuvola uguale all'altra e che le nuvole in maniera diversa influenzano la nostra vita, il nostro quotidiano. Le chiedo una curiosità, perlomeno per chi vive a Trieste: in alcune giornate la città sembra, il cielo sembra regalarci, devo dire, uno spettacolo meraviglioso, particolarmente suggestivo. Mi riferisco alla città che sembra di fatto sospesa in un mare di nuvole.
Sì, questo ha usato proprio la parola giusta, mare di nuvole. Quando stanno arrivando, per esempio, le nuvole che si chiamano strati, e queste passano sulle catene montuose, Trieste ha alle sue spalle il Carso e poi ovviamente le Alpi, Giulia, eccetera. E, ecco, gli strati, che sono nubi abbastanza basse, insomma intorno ai 2000 metri di quota, eccetera, quello che fanno è passare sulla sommità di queste montagne, sui crinali, e poi debordano dall'altra parte del crinale, come farebbe acqua, diciamo, che esce da un lavandino, essenzialmente, ecco, se vogliamo dire come va detta. Ecco, e quindi in sostanza se io sono sulla cima della montagna, vedo un mare di nuvole sotto, e diciamo al di sotto di quelle nuvole il sole non si vede magari, ma al di sopra sì, ecco, perché sono abbastanza poco spesse. Ecco, questo era un po' l'intendimento nello spiegare queste piccole cose, no? Un po' come si va a funghi sostanzialmente, no? Con questo librettino in sostanza si va a nuvole.
Ma senta, lei ha citato le Alpi Giulie, tra l'altro abbiamo aperto questa puntata proprio con il glaciologo Renato Colucci, che ci ha portato sul Monte Canin, e attraverso una mostra dedicata al Monte Canin abbiamo cercato di riflettere e capire come il paesaggio montano stia cambiando, e di fatto è già cambiato a causa del riscaldamento globale. Allora... ecco, è possibile, le chiedo, modificare le nubi, le nuvole, e se sì, insomma, può essere un modo per contrastare, per arrestare il riscaldamento globale? Penso per esempio al fatto che modificando le nubi si possa far piovere di più dove piove poco.
Dunque, lei ha appena parlato di quello che in linguaggio scientifico e in lingua inglese si chiama weather modification, cioè modifica del tempo. Ecco, proprio per quello che dicevamo all'inizio, che non basta il semplice vapore acqueo, ma occorrono anche le particelle di aerosol per formare goccioline e cristalli, beh, agli scienziati è venuto in mente di modificare le nubi, cioè inseminandole, passando sopra di esse con un aereo e quindi iniettando nelle nubi delle grosse quantità di particelle di aerosol per formare sostanzialmente più goccioline, più cristalli, e quindi aumentare l'efficienza di precipitazione delle nuvole. Ecco, questo è in soldoni quella che chiamiamo weather modification. Peccato che, come lei ha detto a più riprese, le nuvole non sono mai uguali a se stesse, ecco, quindi è sempre molto difficile andare a verificare quella che è l'efficienza di questi esperimenti. Ecco, quindi in sostanza l'idea è buona, però se io la vado a verificare di volta in volta vedo che non sempre ottengo quello che voglio. Ecco, quindi in sostanza molti di questi esperimenti sono stati abbandonati perché, insomma, per scarsa efficienza, dobbiamo ammetterlo, la scienza non è che arriva dappertutto. Da un punto di vista climatico, questo lei capisce che le scale sono enormemente più grandi, le aree sono enormi, quindi diventa veramente difficile far questo.
Insomma, quindi mi sembra di capire che questa idea c'è, però l'idea di modificare il meteo, di modificare il tempo, è oggetto ancora di dibattito all'interno della comunità scientifica, all'interno, insomma, c'è confronto in atto tra scienziati e scienziate che si occupano di questo, perché insomma ancora non c'è una vera prova di efficacia. Però Vincenzo Levizzani, continuando a parlare di clima e di nuvole, con il cambiamento climatico, con l'aumento delle temperature, cambiano le nuvole o sono le nuvole che contribuiscono al cambiamento climatico?
Succedono entrambe le cose, nel senso che le nuvole fanno parte integrante di quello che noi chiamiamo il ciclo dell'acqua. Senza le nuvole non ci sarebbe la pioggia, quindi noi non avremmo l'acqua né per bere né per usarla per agricoltura o altre cose. Ecco, quindi se le temperature aumentano, ovviamente anche le nubi subiscono delle modifiche e quindi il regime delle precipitazioni di fatto cambia. Per esempio nel Mediterraneo si sta assistendo a un generale disseccamento delle nostre aree, cioè in sostanza il Mediterraneo è diventato più arido, mentre invece sono diventati estremamente più umidi i luoghi come i luoghi monsonici, non so, nell'Asia sud-orientale, ecco, per esempio. Quindi questo sicuramente è un fatto. Per di più le nubi si modificano, ma insomma purtroppo stiamo guardando in questo momento con una certa preoccupazione, utilizzando i satelliti, quello che succede a queste enormi distese di nubi sugli oceani. Si chiamano stratocumuli. Sono delle nubi diciamo intorno dai 2 ai 4 mila metri di quota, spesse intorno a 1000-1500 metri. Queste coprono vastissime zone oceaniche. Cosa fanno queste? Queste sono una coperta stesa sul pianeta e quindi fanno da regolatori della temperatura, perché impediscono a troppa radiazione infrarossa, cioè quella che fa aumentare la temperatura, di entrare Però cosa sta succedendo? Con i cambiamenti climatici queste nubi si stanno assottigliando. Assottigliandosi fanno entrare più radiazione solare, aumenta di più la temperatura, che a sua volta poi le nubi stesse, facendo da effetto serra, tengono intrappolata sotto, ecco, e quindi aumenta la temperatura, e questo è un male.
Ecco, e noi contribuiamo, penso ai cirri, a queste nuvole che abbiamo citato più volte, e nel suo libro lei appunto scrive come sono previsti in aumento a causa proprio del cambiamento climatico e quindi contribuiscono all'effetto serra, ma noi con le nostre attività contribuiamo a formare cirri ad alta quota?
Assolutamente sì, sono i cirri in pratica indotti dall'uomo, sono le scie di condensazione degli aerei. Ecco, queste le vediamo tutti i giorni, ecco. Adesso con la pandemia le vediamo un po' meno, diciamo, nel periodo di pandemia se ne sono viste un bel po' meno, però se uno guarda da satellite lo spazio aereo europeo in una giornata normalissima, vede quanti aerei ci passano e quanti cirri si formano.
C'è appunto, sfogliando il suo libro, insomma, conoscendo pagina dopo pagina, forma, caratteristiche varie, colori appunto delle varie nuvole, ad un certo punto lei dice che non è possibile ignorare, viaggiando appunto tra le nuvole dei nostri cieli, non è possibile ignorare un altro aspetto che le caratterizza, l'elettricità. Parliamo quindi dei fulmini?
Sì, parliamo di fulmini sicuramente, non tutte le nubi naturalmente producono fulmini, sono soltanto quelle temporalesche molto intense, eccetera. Però in realtà quello che la gente non sa è che sopra i grandi temporali c'è un'intensissima attività elettrica che va verso lo spazio. Ecco, è una cosa che abbiamo scoperto da una ventina d'anni, non di più. Esistono queste scariche elettriche nel blu, nel rosso, ci sono delle foto meravigliose in questo. Ecco, però queste sono dei fulmini che, al confronto dei fulmini che siamo abituati a vedere, sono di enorme portata, vanno fino a 80-100 km di quota. Ecco perché è così pericoloso sorvolare un temporale, non soltanto perché l'aria calda sale e sale ad una velocità veramente incredibile, non soltanto per i fulmini, ma anche per quello che succede al di sopra del temporale.
E tra l'altro, lei, siamo in chiusura, però le chiedo di accennarne almeno alcuni, perché tra l'altro lei nel libro, parlando di fulmini, aspetto, e di elettricità che caratterizza le nubi, lei aiuta nel libro, insomma, sfata alcuni miti. Ce ne dica alcuni al microfono.
Ma diciamo che i miti sono che, per esempio, stando sotto un albero ci si possa riparare, sbagliato, perché l'albero fa proprio da punta e quindi fa scaricare l'elettricità proprio esattamente dove sei in quel momento. Oppure appiattirsi al suolo, sbagliato anche questo, perché il fulmine colpisce vicino e tu sei soggetto a quella che si chiama elettrocuzione, cioè proprio il passaggio della scarica elettrica attraverso il corpo. Mentre
e poi un altro
in un'auto le cose invece vanno come.
Ecco, però le sottolinea, per esempio, anche rispetto a chi è in casa durante un temporale, sì. Ecco, insomma, l'importante è evitare, insomma, di essere troppo vicini ad una finestra per ammirare lo spettacolo, perché insomma può essere molto suggestivo assistere a un temporale con fulmini che solcano il cielo. Ma allora, insomma, questo è altro, lo trovate nel piccolo manuale per cercatori di nuvole, un libro che, già come dicevo prima, è un libro agile nel suo piccolo formato ed è ricco di fotografie molto suggestive, di citazioni di poesie, molte sono anche le raffigurazioni di quadri che, insomma, sullo sfondo ci fanno conoscere, insomma, ci propongono, insomma, spettacolari nuvole nel paesaggio. E allora, chissà se voi che siete in ascolto, dopo aver ascoltato questa intervista, questa chiacchierata con Vincenzo Leviziani, e dopo leggere il suo libro, chissà se comincerete a guardare il cielo in modo diverso. Per oggi è tutto, Radar termina qui. Io ringrazio quindi lei, Vincenzo Leviziani, grazie per averci accompagnato a conoscere un po' meglio lo spettacolo delle nuvole sui nostri cieli. Buon proseguimento di giornata a lei.
Grazie, è stato un piacere.
E a tutte e tutti voi che siete in ascolto, ricordo che Radar torna martedì 15 novembre. Nel frattempo potete ascoltare, riascoltare questa puntata e condividerla dal sito sedefvg.rai.it. Adesso è arrivato il momento di passare la linea a Davide Montesarchio, quindi buon proseguimento di ascolto da Simona Regina.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buongiorno a tutti e bentornati a quest'altra puntata dell'Almanacco Scientifico. Ringrazio Simona Regina che mi ha preceduto nella trasmissione Radar e parliamo quindi di questo nuovo argomento. Esattamente 10 anni fa faceva la sua apparizione nelle librerie statunitensi il libro Spillover, del grande divulgatore americano David Quammen. Questo libro parla di pandemie, il sottotitolo della traduzione italiana è appunto L'evoluzione delle pandemie. E Quammen fa un po' il punto su diversi agenti patogeni e su come il cambiamento climatico e la distruzione degli habitat naturali ci porterà ad avere epidemie e perfino pandemie sempre più frequenti. Dopo il Covid e il vaiolo delle scimmie, c'è un altro virus che è sorvegliato speciale, il virus del Nilo occidentale. Per capirne di più, oggi abbiamo con noi il professor Roberto Luzzati, direttore dell'Unità di Malattie Infettive della SUGI. Buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Professore, potrebbe spiegarci cosa provoca, cosa causa questo virus e perché è un sorvegliato speciale?
Beh, è un sorvegliato speciale perché fondamentalmente causa cambiamento climatico a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, sta dando una serie di epidemie circoscritte alla fase fondamentalmente estiva, più calda, perché è un virus trasmesso dalla zanzara. La zanzara Culex, che è la zanzara tigre per intenderci, cioè quella zanzara che punge non solamente nelle ore notturne ma anche di giorno e che ci colpisce oramai da alcuni anni. Questa zanzara ha fatto capolino, diciamo, anche nelle nostre aree e fa da vettore, cioè trasmette questo virus, può trasmettere questo virus che fondamentalmente si annida negli uccelli acquatici e quindi soprattutto in zone lagunari, ma non solo. E diciamo che l'Italia, in particolare l'Italia settentrionale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, ma anche tutta la Valle del Po è interessata da questo fenomeno. L'uomo può soffrirne perché fondamentalmente questo virus può provocare in una piccola percentuale di casi una malattia molto severa, molto grave, che è l'encefalite dovuta al virus West Nile. E questa encefalite può dare delle conseguenze rilevanti, con una mortalità piuttosto elevata e degli esiti cronici in coloro che sopravvivono.
E appunto lei ha detto che questo virus è collegato, quindi è trasportato dalle zanzare, ma risiede anche negli uccelli, quindi questo può essere anche un problema per quanto riguarda ad esempio le migrazioni degli uccelli, perché anche in altri virus che passano attraverso i volatili può essere un problema per la diffusione.
Certo, perché gli uccelli acquatici hanno delle migrazioni importanti e sono comunque un serbatoio non solo appunto del West Nile virus, ma anche di altri agenti infettivi. E nel caso particolare appunto la zanzara fa da tramite e l'uomo, diciamo che è un ospite occasionale come il cavallo, diciamo che l'uomo e il cavallo sono ospiti occasionali che però hanno delle potenziali conseguenze rilevanti.
E in questa condizione, dato che nell'introduzione abbiamo citato David Quammen che faceva riferimento proprio al cambiamento climatico e alla distruzione degli habitat naturali, in questo caso il cambiamento climatico che stiamo vivendo di anno in anno con proporzioni sempre più estese potrebbe portare in futuro a un aumento dei contagi superiore rispetto agli anni passati?
È possibile, direi è probabile. Noi stiamo assistendo nelle varie annate a un incremento di casi umani segnalati. Una prima epidemia c'è stata nel 2008 in Italia, poi nel 2012, nel 2018 e quest'anno. Siccome c'è una progressione in senso di incremento della temperatura nel corso degli anni, si vede anche un incremento nel numero di vettori, nel numero di zanzare che possono potenzialmente trasmettere questo virus, per il quale purtroppo non abbiamo delle armi disponibili se non la protezione meccanica e l'uso appunto di prodotti antizanzare, che sappiamo tutti hanno però un ruolo relativo, soprattutto sulla zanzara che poi punge tutto il giorno, che non è la zanzara notturna che conoscevamo invece nei decenni precedenti.
Quindi in questo senso quello che lei ci sta dicendo è che non esistono al momento vaccini o cure disponibili, ciò che si può fare per tutelarsi, al di là ovviamente di cercare per quanto possibile di rallentare e sperabilmente fermare il cambiamento climatico, sono altri tipi di tecniche, di tattiche, diciamo, per ridurre proprio il numero di zanzare e le punture che se fanno.
Certo, confermo, non è disponibile purtroppo un vaccino, ci sono vaccini in corso di sperimentazione per questo virus che è un flavivirus, ha molte analogie con il vaccino, con il virus che provoca l'encefalite da zecche, ben nota in Friuli, Venezia, Giulia, per la quale per fortuna abbiamo un vaccino disponibile. In questo caso il vaccino non è ancora stato identificato un vaccino efficace, un vaccino sicuro, e quindi l'unica arma è lottare contro le zanzare. Sicuramente i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie portano avanti delle campagne di lotta al vettore, però ecco, al di là di questo, al di là della protezione meccanica con indumenti, con prodotti, diciamo, del commercio anti-zanzare, non abbiamo altre armi. Attualmente quindi contiamo sulla disponibilità nel prossimo futuro di vaccini.
Speriamo quindi di avere presto dei vaccini contro questo virus che possano tutelarci dalla diffusione di questo virus. Io la ringrazio, ricordo abbiamo parlato con il professor Roberto Luzzati, direttore dell'unità di malattie infettive della SUGI. Le auguro una buona giornata. Il 29 ottobre 1969 venne stabilito il primo collegamento da computer a computer nella storia attraverso la rete ARPANET. Questo nome vi potrà risultare oscuro, ma quasi ogni momento della nostra vita quotidiana deriva in qualche modo da lì. La storia di ARPANET inizia con la fondazione nel 1958 dell'Agenzia Americana per la Ricerca sui Progetti Avanzati, il cui compito era trovare soluzioni innovative per esigenze differenti. Tra esse vi era la costruzione di una rete militare sicura e affidabile, anche in caso di guerra. Non dimentichiamo infatti che si era in piena guerra fredda. La rete venne sviluppata con la collaborazione di diverse università americane. Per tutti gli anni 70, ARPANET continuò a svilupparsi sia in ambito militare che universitario. Ricordiamoci che in quegli anni i computer erano grandi come intere stanze e costavano una fortuna, per cui gli unici luoghi in cui se ne poteva trovare uno erano le università, e nemmeno tutte, e gli enti governativi. Con gli anni 80 arrivarono poi i personal computer e l'utilizzo di questa rete cominciò a diffondersi anche al di fuori degli ambiti istituzionali e accademici. Grazie ad ARPANET cominciarono a collegarsi tra di loro migliaia di altri utenti. Inizialmente erano comunque membri della comunità scientifica che potevano scambiarsi informazioni a una velocità mai vista prima, mentre solo in un secondo momento si aggiunsero anche utenti comuni. Nel 1983 le istituzioni militari, necessitando di maggiore sicurezza e riservatezza, si isolarono in una sezione separata chiamata Milnet, e in questo modo ARPANET rimase sotto il pieno controllo delle università, diventando uno strumento fondamentale per lo scambio di conoscenze scientifiche. Negli anni 90 ARPANET si espanse e, complici i primi esempi di sfruttamento commerciale della rete, divenne ciò che è oggi, Internet. Ci sarà poi un fisico del CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee, che catapulterà Internet nel futuro attraverso la creazione dell'architettura del World Wide Web, ovvero WWW. Ma questa è un'altra storia. Io ringrazio Federica Ovan alla regia e Paolo Cassano al mixer. Se avete domande o curiosità, scriveteci sul nostro profilo Facebook RaiFVG. Intanto vi auguro una buona giornata e ci ritroviamo la prossima settimana.